Umberto Eco, come prepararsi serenamente alla morte, sommesse istruzioni a un eventuale discepolo. Di Umberto Eco, dall'Espresso, 12 giugno 1997. Non sono sicuro di dire una cosa originale, ma uno dei massimi problemi dell'essere umano è come affrontare la morte. Pare che il problema sia difficile per i non credenti, come affrontare il nulla che ci attende dopo. Ma le statistiche dicono che la questione imbarazza anche moltissimi credenti, i quali fermamente ritengono che ci sia una vita dopo la morte e tuttavia pensano che la vita della morte sia in se stessa talmente piacevole da ritenere sgradevole abbandonarla. Per cui anelano sì a raggiungere il coro degli angeli, ma il più tardi possibile. Recentemente un discepolo pensoso, tale Critone, mi ha chiesto: «Maestro, come si può bene appressarsi alla morte?» Ho risposto che l'unico modo di prepararsi alla morte è convincersi che tutti gli altri siano dei coglioni. Allo stupore di Critone ho chiarito: «Vedi, gli ho detto, come puoi appressarti alla morte, anche se sei credente, se pensi che, mentre tu muori, giovani desiderabilissimi di ambo i sessi danzano in discoteca divertendosi oltre misura, illuminati scienziati violano gli ultimi misteri del cosmo, politici incorruttibili stanno creando una società migliore, giornali e televisioni sono intesi solo a dare notizie rilevanti, imprenditori responsabili si preoccupano che i loro prodotti non degradino l'ambiente e si ingegnano a restaurare una natura fatta di ruscelli potabili, declivi boscosi, cieli tersi e sereni protetti da un provvido ozono, nuvole soffici che stillano di nuovo piogge dolcissime. Il pensiero che, mentre tutte queste cose meravigliose accadono, tu te ne vai, sarebbe insopportabile. Ma cerca soltanto di pensare che al momento in cui avverti che stai lasciando questa valle, tu abbia la certezza immarcescibile che il mondo, 6 miliardi di esseri umani, sia pieno di coglioni, che coglioni siano quelli che stanno danzando in discoteca, coglioni gli scienziati che credono di aver risolto i misteri del cosmo, coglioni i politici che propongono la panacea per i nostri mali, coglioni coloro che riempiono pagine e pagine di insulsi pettegolezzi marginali, coglioni i produttori suicidi che distruggono il pianeta. Non saresti in quel momento felice, sollevato, soddisfatto di abbandonare questa valle di coglioni? Critone mi ha allora domandato: «Maestro, ma quando devo incominciare a pensare così?» Gli ho risposto che non lo si deve fare molto presto, perché qualcuno che a 20 o anche 30 anni pensa che tutti siano dei coglioni è un coglione e non raggiungerà mai la saggezza. Bisogna incominciare pensando che tutti gli altri siano migliori di noi, poi evolvere poco a poco, avere i primi dubbi verso i 40, iniziare la revisione tra i 50 e i 60, e raggiungere la certezza mentre si marcia verso i 100, ma pronti a chiudere in pari non appena giunga il telegramma di convocazione. Convincersi che tutti gli altri che ci stanno attorno, 6 miliardi, sino coglioni, è effetto di un'arte sottile e accorta, non è disposizione del primo cebete con l'anellino all'orecchio o al naso. Richiede studio e fatica. Non bisogna accelerare i tempi. Bisogna arrivarci dolcemente, giusto in tempo per morire serenamente. Ma il giorno prima occorre ancora pensare che qualcuno, che amiamo e ammiriamo, proprio coglione non sia. La saggezza consiste nel riconoscere proprio al momento giusto, non prima, che era coglione anche lui. Solo allora si può morire. Quindi la grande arte consiste nello studiare poco per volta il pensiero universale, scrutare le vicende del costume, monitorare giorno per giorno i mass media, le affermazioni degli artisti sicuri di sé, gli apostigmi dei politici a ruota libera, i filosofemi dei critici apocalittici, gli aforismi degli eroi carismatici, studiando le teorie, le proposte, gli appelli, le immagini, le apparizioni. Solo allora, alla fine, avrai la travolgente rivelazione che tutti sono coglioni. A quel punto sarai pronto all'incontro con la morte. Sino alla fine dovrai resistere a questa insostenibile rivelazione, ti ostinerai a pensare che qualcuno dica cose sensate, che quel libro sia migliore di altri, che quel capopopolo voglia davvero il bene comune. È naturale, è umano, è proprio della nostra specie rifiutare la persuasione che gli altri siano tutti indistintamente coglioni, altrimenti perché varrebbe la pena di vivere? Ma quando alla fine saprai, avrai compreso perché vale la pena, anzi è splendido morire. Critone mi ha allora detto, maestro, non vorrei prendere decisioni precipitose, ma nutro il sospetto che lei sia un coglione. Vedi, gli ho detto, sei già sulla buona strada. 20 febbraio 2016. Umberto Eco e la fede. L'enigma del distacco. Aveva smesso di credere e ammetteva di non saperne spiegare le ragioni. È stato come l'interruzione di un elettrico, ma pensava che nell'aldilà con Gesù poteva intendersi. Di Vittorio Messori, da Il Corriere della Sera, 22 febbraio 2016. Incontrandolo, intervistandolo, leggendolo, non potevo sfuggire a una sorta di rammarico. Proprio perché molto ne ammiravo l'intelligenza, la cultura, lo stile, l'ironia, il savoir vivre, sentivo, e glielo dissi anche una volta ricavandone un sorriso enigmatico, sentivo il dispiacere del credente davanti a un uomo che ti parlava della sua definitiva apostasia da ogni fede religiosa, a cominciare ovviamente da quella cattolica. Un giovane che fu tra i dirigenti della GAC, la Gioventù di Azione Cattolica, che sino all'università si nutrì di credenti antichi e moderni, un uomo da comunione quotidiana e da confessione settimanale e che scelse San Tommaso per la sua tesi pensando alla fede da difendere e non a una laurea da conquistare. Ed ecco che invece dello straordinario apologeta del cattolicesimo, dello scintillante polemista che i credenti avrebbero avuto in dono, ecco che dall'Ateneo torinese uscì l'Umberto Liberal. Un Eco divenuto sì apologeta, ma prima dell'agnosticismo e poi, come ammise, di un relativismo ateo, nomina nuda tenemus, affermato con la consueta leggerezza dall'apparenza svagata, ma in realtà non scalfibile. La delusione non mi ha impedito, per quanto mi riguarda, l'affetto sincero e ora il dispiacere perché non avremo più battute come quella che gli sentii dire nel nostro primo incontro. Se Pascal abitasse nel mio condominio ci saluteremmo con educazione, ma non ci frequenteremmo proprio. Se invece sul mio pianerottolo ci fosse Tommaso d'Aquino, alla sera giocheremmo a briscola, ma finiremmo per litigare e andare per avvocati, e magari mi denuncierebbe alla Digos per sospetto di terrorismo. Per una mia inchiesta sul cristianesimo, il titolo del libro che uscì da molti dialoghi, soprattutto con ex credenti, per capire le loro ragioni, passammo insieme un pomeriggio milanese di cui approfittai non per parlare genericamente di cultura, ma di fede, di vita, di morte. A lui che conduceva il discorso verso la filosofia, replicai di lasciare le schermaglie verbali e di venire al concreto. La scommessa per Dio o contro Dio nasce più dal vissuto esistenziale che dall'argomentare teorico. Per quali motivi, ammesso che sia in grado di decifrarli, uno che abbracciava il Vangelo e con tanto fervore, come il giovane Eco, decide di ritirare la sua speranza nel Cristo? Mi parve, con tutto il rispetto, che gli argomenti della sua risposta non sfuggissero al sospetto di essere stati elaborati post factum per razionalizzare un ripudio venuto dal cuore e dalla vita più che dalla ragione. Glielo dissi, fu pronto a replicare con sincerità, le concedo volentieri che qui qualunque prova o ragionamento serve solo a convincerci di ciò di cui già siamo convinti. È vero, l'aspetto razionale non basta a spiegare la mia storia, ma non basta neppure quello biografico. Altri che hanno avuto vicende simili alla mia sono rimasti credenti. Mi è parso che la perdita della fede sia stata come l'interruzione di un elettrico. Le cause vere, profonde, e chi può dirlo? Parlammo della morte, un dramma che mi disse viveva nella carne da quando suo padre morì in modo inaspettato. Sono passati tanti anni da allora, ma ci penso ogni giorno. Io non cerco alla Freud di vendicarmi di mio padre, ma di vendicarlo. Anche da qui il mio darmi da fare sul piano professionale. Io, un collezionista di onori, come qualcuno dice, no, uno che vuol dare al suo genitore le soddisfazioni che sperava di avere da suo figlio e che non ha avuto. Ecco, gli chiesi dov'è suo padre, dove sono tutti i morti, dove saremo noi pure, rispose, al di là di quelle porte di bronzo c'è il caos, il buio, oppure c'è il nulla o un deserto piatto e desolato, senza fine. La morte, gli ricordai, è la scommessa per eccellenza, aperta a molti esiti possibili. E se avessero ragione coloro che dicono che sarà Gesù il Cristo a venirci incontro, non sembrò esitare come chi ci ha più volte pensato, senta se per caso quel Nazareno c'è davvero e vuole imbastirmi un processo, gli dico più o meno le cose che sto dicendo a lei. Ho ragionato così e così e sono giunto alla conclusione che non eri tu ad aspettarci. Credo che potremmo giungere a patti ragionevoli. Se invece è il Dio crudele e vendicativo di certe sette protestanti, allora meglio non avere a che fare con lui. Mi mandi pure all'inferno, dove almeno c'è gente per bene. Una pausa e poi, ma guardi che sono convinto che se davvero un Dio ci fosse, sarebbe quello di quel San Tommaso con il quale in vita avrei litigato, ma che era un uomo col quale, malgrado tutto, sulle cose che contano si poteva ragionare. Ora pure Umberto Eco sa, e al rispetto che da parte di ognuno merita una vita tanto operosa, i credenti, con discrezione pari alla convinzione, aggiungeranno una preghiera davanti a una bara per la quale, con coerenza, senza ipocrisie, non si è voluto una presenza religiosa.